la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
5 minuti dopo le 8, eccoci in newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi mi raggiungerà Raffaele Palumbo e dalle 9 anche Leonardo Margarito per Gen Z, anche su Controradio TV, ma è venerdì, diamo il tempo che ci vuole al meteo, alle previsioni, le informazioni per oggi e anche uno sguardo al fine settimana, alla settimana che verrà con Giorgio Bartolini quest'oggi dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, sì, andiamo direttamente Bartolini, perché tanto le domande sono sempre le stesse più o meno.
Sì, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, sta transitando ora in queste ore una modesta perturbazione, porterà un po' di nuvolosità su tutta la regione con cielo in prevalenza nuvoloso, qualche debole pioggia probabilmente attesa sulle zone occidentali della regione, ma non si esclude qualche debole pioggia comunque di breve durata possa interessare anche le altre zone centrali soprattutto della regione, quindi tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Per quanto riguarda la tendenza, questa andrà verso un'attenuazione della nuvolosità, tanto che domani mattina il cielo sarà in prevalenza sereno o velato in quanto si avvicinerà velocemente una nuova perturbazione più intensa che poi nella giornata di domenica porterà anche a un calo termico, porterà anche a delle nevicate a quote anche inferiori a 1000 metri sulle zone appenniniche settentrionali, a quote intorno a 1000-1200 metri invece sull'Appennino orientale e sulla zona dell'Amiata. Domani il peggioramento si farà più intenso in serata, nel pomeriggio qualche pioggia sul nord-ovest, poi in serata e durante la notte, tra sabato e domenica, piogge più diffuse sul territorio. Domenica la nuvolosità sulle altre zone diverse da quelle appenniniche, dove il cielo sarà coperto con nevicate in prevalenza di debole intensità ma insistenti, nelle altre zone la nuvolosità si farà più variabile, ci sarà la possibilità di qualche isolato rovescio soprattutto direi sulle zone centro-meridionali della regione, altrove tranne naturalmente le zone appennine, il cielo sarà parzialmente.
Ecco, prima di andare all'inizio della settimana, giusto uno sguardo, ci scrivono al nostro numero WhatsApp, domenica a Piombino una regata, ho visto modelli molto contrastanti, ci può dire qualcosa?
Direi modelli molto contrastanti perché è dubbia la posizione del minimo che si verrà a creare sul Tirreno settentrionale, per cui la situazione comunque sarà piuttosto burrascosa, nel senso che i venti saranno generalmente tra moderati e forti, prima meridionali, poi tendenti a occidentali e poi tendenti nella seconda parte della giornata a maestrale, per cui è una situazione a tenere sotto controllo. Consiglio l'ascoltatore di guardare i modelli meteorologici che trova anche sul consorzio LAMA nella giornata di domani, meglio se domani sera,
ecco,
per quanto riguarda il vento.
Invece affacciandoci alla prossima settimana, cosa possiamo dire?
Allora, nella prossima settimana sembra ancora una settimana piuttosto invernale soprattutto dal punto di vista delle temperature, ci potrà essere probabilmente qualche pioggia residua tra lunedì e martedì, soprattutto sulla dorsale appenninica e direi sulle zone meridionali della regione, andrà meglio altrove, poi forse un nuovo peggioramento è atteso sul finire della settimana.
Grazie per tutte queste informazioni, ci risentiamo lunedì prossimo, grazie all'AMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Minuti belli carichi anche per riscaldarci. Andiamo a dare uno sguardo alle notizie locali di oggi sulle prime dei giornali, ma anche sul nostro sito controradio.it, dove ci sono tutte le informazioni rispetto a quanto si è verificato ieri, ovvero nuovi disagi per quanto riguarda il traffico. Forse li avrete vissuti, ve ne sarete accorti, sarete rimasti imbottigliati nel tardo pomeriggio di ieri. Fin verso le 21 sono stati numerosi disagi anche sul fronte del trasporto pubblico locale per le prove tecniche alla variante al centro storico, la VAX che ha avuto delle difficoltà, e a tutto ciò si è aggiunto l'incidente che si è verificato in via Galilei all'altezza della scalinata di San Miniato. Prove tranvia e un incidente, traffico in tilt per ore, il caso di Spalla su Repubblica, e poi l'apertura sia di Repubblica che anche di Nazione e Corriere dedicata al Vasariano, ritorno al passato, tutti i progetti degli Uffizi, via le prenotazioni per la riapertura del corridoio senza quadri come pensato dai medici, le altre mosse del direttore Verde, addio alla maledettissima gru entro il 2025. Sentiamo i particolari dalla nostra Sandra Salvato.
Pochi giorni ancora, il 20 dicembre, dopo 8 anni, il corridoio Vasariano voluto da Cosimo I dei Medici tornerà visitabile, percorribile in tutta la sua estensione, 800 metri circa, a unire le gallerie degli Uffizi a Palazzo Pitti. Una lunghezza dove si srotola il passato con il migliaio e più di dipinti a partire dal 1600 e anche il presente, dati i vari progetti dei direttori di turno, gli ammodernamenti e lavori di adeguamento per la messa in sicurezza dell'opera architettonica e di quanto contiene. Sfumata la riapertura con Heike Schmidt, che sarà ricordato oltre che per la sua ascesa nell'agone politico, anche per la decisione moderna, disse, di spostamento degli autoritratti dal camminamento, che non è la loro sede originale ma qui arrivarono per mano di Luciano Berti nel 1973, tocca ora a Simone Verde mantenere la promessa, rivelando visione, stile, modalità di fruizione e costi. Un battesimo molto atteso dunque, di cui trapela che si tratta di un recupero intanto alla originaria nudità, un semplice tunnel aereo senza allestimento interno. Sarà accessibile al pubblico in modo ordinario acquistando il biglietto con un supplemento per un prezzo complessivo di 43 euro. Prenotazione a partire da martedì 10 dicembre per un massimo di 25 persone contemporaneamente ogni 20 minuti. Il corridoio sarà percorribile solo in direzione Uffizi Giardino di Boboli e garantisce accessibilità per i disabili con un sistema integrato di rampe, pedane ed ascensori. Tra gli interventi, per circa 11 milioni di euro, anche la realizzazione di 5 nuove uscite di sicurezza, operazioni di consolidamento strutturale e restauro degli interni. L'inaugurazione sarà alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, della sindaca Sara Funaro e del governatore Eugenio Giani.
Vasariano, riapertura dal 21 dicembre, sarà vuoto come al tempo dei Granduchi. D'apertura sul Corriere dicevamo l'annuncio del direttore Verde e gli altri lavori in programma, tutti i particolari che avete sentito da Sandra Salvato anche sull'home page del nostro sito controradio.it. Corriere che sceglie poi di occuparsi del trasporto ferroviario, l'ottobre nero dei pendolari, 8 linee regionali su 14 sotto la soglia di puntualità, la regione non accada più, i disagi maggiori sulla Firenze Pisa Livorno, l'assessore Baccelli, l'assessore regionale ai trasporti, dice il peggior risultato da anni, ora rimborsi per tutti. Vi anticipo che nella prossima settimana avremo dei focus anche in diretta dai principali snodi ferroviari problematici con il nostro Raffaele Palumbo e non solo. E poi un richiamo sul Corriere Vax, un altro rinvio, la prima corsa forse alle porte di Natale, dunque l'obiettivo di aprire ai passeggeri la Vax slitta ancora in avanti prima di Natale, l'ultima scadenza ipotizzata, l'auspicio sarebbe festeggiare la prima corsa domenica 22, ma in comune nessuno si sbilancia e cercheremo di capirne di più a ridosso, ovvero il 18 di dicembre, quando dalle 9 sarà nei nostri studi proprio l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio. E poi tornando invece alle dinamiche abitative, in Viola Cerca Casa raccontavamo del caso di Padova, del B&B che è stato affittato e poi affittato a presunti turisti e poi occupato da una trentina di persone che tuttora vi permangono. È successo in qualche modo anche a Firenze, si finge turista e occupa abusivamente da 8 mesi la casa presa su Airbnb, la denuncia di una proprietaria.
Using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. Better lives, the kind which never hates. Trapped in a state of imaginary grace, I made a pilgrimage to save this human race, never comprehending the race I'd lost.
Alle 8:18 minuti salutiamo la nostra prima ospite, la capogruppo in Palazzo Vecchio di AVS Ecolò, Caterina Arciprete, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, consigliera Arciprete, ci occupiamo di un'annosa questione che è stata oggetto anche dei nostri podcast di documentazione per quanto riguarda i lunghi tempi di attesa dei migranti per i permessi di soggiorno. C'è stata una mozione presentata proprio dal gruppo del Partito Democratico insieme ad AVS Ecolò e dall'Ista Funaro, che si pone come obiettivo quello di far sì che il Comune di Firenze possa mediare attraverso un protocollo d'intesa con la questura e con il potenziamento degli uffici di immigrazione per far sì di ottimizzare questa vicenda, che ha a che fare anche con il rispetto, insomma, dei diritti delle persone, perché sono tempi d'attesa davvero disumani. Arciprete, era caduta un attimo la linea, abbiamo introdotto l'argomento, vogliamo contestualizzare il caso dei permessi di soggiorno e dei tempi di attesa a Firenze che ha portato a un vostro intervento con questa mozione?
Sì, guardi, allora diciamo che da tempo si sta protraendo una situazione abbastanza scandalosa in cui è lo stesso Stato sostanzialmente a essere inadempiente, in quanto i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno dovrebbero essere entro i 2 mesi. E ci troviamo invece che i cittadini che ne hanno diritto lo hanno dopo oltre un anno, fino a 2 anni. E questo chiaramente comporta dei problemi enormi nella vita delle persone, nella possibilità di avere un lavoro, di fare un conto corrente, di essere cittadini, insomma.
È un messaggio sicuramente che porta a un cortocircuito non solo burocratico ma anche di diritti e di servizi.
Assolutamente, assolutamente, senza la documentazione non si può proprio essere cittadini, le si mette non in condizioni di parità con gli altri.
Con tutto quello che ne consegue in termini non solo di quotidianità ma da un punto di vista di dignità economica, sociale, appunto come dicevamo costituzionale. Ecco, la mozione che è stata sottoscritta peraltro da anche le altre forze politiche, cosa chiede e a cosa mira?
Guardi, allora sì, innanzitutto sottolineo anche un attimo la nascita di questa mozione, che ha un percorso collettivo, come lei ha detto, di più forze politiche, quindi fortunatamente è trasversale ed è sempre più potente quando le istanze vengono presentate a più forze politiche. E poi volevo anche nominare le 22 associazioni che da tempo stanno spingendo per questo e saranno anche di fronte alla questura la prossima settimana. La nostra mozione, che è stata discussa in commissione, chiede prima di tutto proprio di presentare questo problema al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, poi di stipulare un protocollo d'intesa con la Questura di Firenze, proprio perché i rinnovi dei permessi vengano trasmessi direttamente all'ufficio anagrafe, perché ci sono tantissime lungaggini che possono essere evitate. E poi chiediamo al governo di destinare i fondi che i cittadini versano quando fanno la domanda dei permessi di soggiorno a potenziare l'ufficio di immigrazione, proprio per evitare che queste cose si risolvano, per far sì che queste cose si risolvano.
E speriamo davvero che questo possa portare poi anche a una riduzione di quelle code che abbiamo raccontato, di persone che passano anche giorni lì in attesa di poter essere ricevute e fornire la documentazione.
Assolutamente, anche quello è degradante. La scorsa amministrazione si è impegnata per creare appunto delle strutture che possano preservare dal caldo, dal freddo, dalla pioggia, ma il problema è che proprio non ci dovrebbero essere quelle file, si dovrebbe trovare un sistema digitalizzato come si fa in altri casi, non si capisce perché in questo caso non si possa fare.
Qual è, abbiamo raccontato dell'atto, qual è adesso l'iter della mozione?
L'atto passerà in consiglio, diciamo, speriamo il prima possibile, i tempi non sono sempre brevissimi, ma su questo, essendoci la volontà da parte di tutti, penso che nel giro di un mese possa arrivare in consiglio, dove certamente verrà approvato e a quel punto avrà ancora più forza.
Bene, abbiamo voluto intanto raccontare comunque questo importante passaggio. Grazie alla capogruppo di AVS Colò Arciprete per essere stata con noi.
Arrivederci.
Last time I checked, I was the plug to your plug, I'm the fucking connect. What you expect? Negotiate, never settle for less. I never lose, always winning when I shuffle a deck. Dropping these jewels, where I'm from, you better treasure your chest. You know the rules, plus one, she always come with a guest. She in the pool, best believe I plan on making a wet. Give her the blues, back up in this bitch and getting my rap. Show you how to do it properly, when you on my property. I'm a hot commodity, boardwalk monopoly. A nigga safe, ran out of space, I'm a odyssey. Honestly, I'm that motherfucker that you gotta see.
This shit look gorgeous. Under the sky, stars in your eyes. This is your fault.
Yeah, baby, come on.
We can be anything. This is everything. Go through the hardest things. Six on the mountain. Yeah, bitch, this is a
feeling. Whoa, 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 whoa.
Abbiamo qualche minuto e ne approfittiamo prima del GR di Popolare Network perché ci arrivano vostre domande o sollecitazioni. Buongiorno, quant'è che era lì la gru? Stiamo parlando del corridoio Vasariano, una vergogna. Bene, sì, è una presenza ventennale quella della gru che adesso il sovrintendente, il direttore degli Uffizi Simone Verde si impegna a togliere entro il 2025. In realtà due, nel 2006 e nel 2007, due gru furono portate nel centro di Firenze per i lavori di ammodernamento delle gallerie. Sono lì da allora, con molte polemiche, anche perché si ritiene che abbiano di fatto modificato lo skyline, il panorama di Firenze. E a proposito delle gru, una è in via dei Castellani, l'altra è proprio davanti agli Uffizi, e una delle due è ancora in funzione, l'altra è ferma dal 2011 e servì per costruire la cosiddetta scala dei Lanzi progettata dall'architetto Natalini, che collega il piano terra degli Uffizi ai nuovi ambienti del piano. Insomma, sono sicuramente impattanti dal punto di vista visivo, lo sono praticamente da circa 20 anni. Adesso l'annuncio fatto dal direttore, che speriamo si concretizzi nell'anno nuovo. E poi, invece c'è polemica per quanto riguarda il corridoio che tornerà visibile, sì, dopo 8 anni, ma vuoto, così come lo vedevano i medici che nel 500 lo fecero costruire a Vasari per fare da collegamento simbolico e materiale tra sede del governo cittadino e potere della dinastia. Un ascoltatore ci scrive, come si giustifica un prezzo così esoso per vedere un corridoio vuoto? Almeno avessero avuto il buon senso di metterci qualcuna delle centinaia di opere che gli Uffizi hanno in magazzino. Questa è una scelta di riportare all'originaria visione e funzione del corridoio. Poi naturalmente da qui a quando ci sarà la riapertura avremo modo di confrontarci con lo stesso Verde rispetto a questa che comunque è una notizia attesa, la riapertura dal 21 dicembre. Sono le 8:27, tra qualche istante la linea passerà a Milano per il GR di Popolare Network. Noi ci ritroveremo qui alle 8:40 anche con Raffaele Palumbo, a partire dall'anticipazione del podcast Cosa è successo questo fine settimana, dedicato un focus sull'HIV, l'incidenza delle nuove diagnosi, quanto diminuita, aumentata, come si registra sul nostro territorio anche in termini di prevenzione, un focus sulla Toscana. Il podcast, lo ricordiamo, in prima emissione va in onda il sabato alle 13:15, naturalmente su Controradio.
Currency was all counterfeit. Diana's face was scattered to the moth. Expensive jokes and cheap thrills cost a lot. The label asks for a meet and greet. I agree reluctantly, or I couldn't be alone. Signed a sleeve for a teenager. It felt just like a harbinger. I was shaking hands with the manicured. Worked my fingers to the bone. Dreams, U-turns and limousines. Gotta get around the detour when it's blocked. Bells and whistles, fancy cheap thrills cost a lot.
Teach you those schoolboys the best time. Here we go.
those Bay Ridge boys. When they're drunk, man, it's impossible. Secondhand amps, a bent up crash. The band sounds like an animal. Cheap seats and broken dreams. U-turns and limousines. Gotta kick in the door when it's locked. Bells and whistles, cheap thrills cost a lot.
Le 8:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Siria i ribelli jihadisti siriani che da ieri controllano la città di Hama stanno avanzando verso sud, verso la città di Homs, a nord di Damasco. Nella notte l'esercito di Assad ha bombardato le vie di comunicazione, strade, ponti che collegano le due città per tentare di arrestare l'avanzata delle milizie. Dovesse cadere anche Homs, dopo Aleppo e Hama, il paese sarebbe di fatto spezzato in due. Decine di migliaia di siriani stanno fuggendo in queste ore da Homs, così dice l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che riferisce di almeno 800 morti dalla ripresa del conflitto.
L'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, lo ha riferito il corrispondente di Al Jazeera nella striscia. I militari di Tel Aviv avrebbero portato fuori dalla struttura i medici e i feriti. L'irruzione arriva dopo giorni di assedio e bombardamento su uno degli ultimi ospedali funzionanti nella striscia di Gaza. Questa mattina è stata colpita anche Rafah nel sud. Sono almeno 3 i morti. Sul fronte diplomatico, ieri Qatar ha annunciato di aver ripreso il ruolo di mediatore che aveva sospeso il mese scorso, mentre l'Egitto avrebbe presentato una nuova proposta di mediazione ad Israele e Hamas.
In Francia, all'indomani del discorso di Macron, che ha respinto la richiesta di dimissione, accusato di irresponsabilità i partiti che hanno votato la sfiducia al governo, inizia una lunga giornata di consultazioni tra il presidente e i partiti, non tutti i partiti. Macron vedrà infatti in mattinata le formazioni centriste, a mezzogiorno la destra moderata, nel pomeriggio i socialisti. Questo è il perimetro entro cui si muove il presidente per la formazione del nuovo governo. Nessuna convocazione è arrivata invece alla France Insoumise, agli ecologisti e ai comunisti e al Rassemblement National di Marine Le Pen.
Anche oggi lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco resterà fermo per mancanza di materiale dovuto al blocco dell'ingresso merci da parte dei lavoratori di Trasnova, che protestano contro il mancato rinnovo delle commesse. Lo stabilimento è fermo da martedì pomeriggio. I lavoratori intanto hanno trascorso un'altra notte davanti all'ingresso merci e sperano che l'apertura da parte di Stellantis, che sarebbe disposta a riprendere la discussione con la direzione di Trasnova, possa portare ad un rinnovo delle commesse che garantisca loro un futuro occupazionale.
Tarda la Liguria contro la RAI sul Festival di Sanremo. Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato da una società di organizzazione e produzione di eventi che lamentava di avere presentato al Comune una manifestazione di interesse per l'organizzazione del Festival e di non avere ricevuto risposta. Il TAR ha salvato l'edizione 2025, ma ha stabilito che dal 2026 la manifestazione canora dovrà essere messa regolarmente a gara. La RAI, per cui il Festival di Sanremo è sia un marchio simbolico che una fonte significativa di guadagni, si è detta certa in una nota che Sanremo non passerà in mano ad altri.
Una sinagoga è andata a fuoco nella notte a Melbourne, in Australia. L'incendio è divampato 2 ore prima della preghiera del mattino, a cui partecipano solitamente circa 200 o 300 persone. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito e che l'origine del rogo è con molta probabilità dolosa. Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver visto persone incappucciate versare benzina davanti all'ingresso della sinagoga e poi dare fuoco all'edificio.
In Corea del Sud, alla vigilia del voto di impeachment, il partito conservatore al potere, di cui il presidente Yoon è espressione, gli ha chiesto di dimettersi spontaneamente per evitare di dover votare contro di lui nella procedura in calendario per domani. Yoon, che con una mossa improvvisa e inaspettata ha dichiarato la legge marziale, ha mandato i soldati nel Parlamento martedì scorso, ha sorprendentemente dichiarato ieri di non avere fatto nulla di male. Contro di lui è stata aperta una procedura per alto tradimento. Non si placa intanto la rabbia popolare, anche quella appena trascorsa è stata una notte di proteste e manifestazioni. 8:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori in direzione Roma, 1 chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo e rallentamenti per lavori in direzione Bologna tra Arezzo e Valdarno. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Beritola e code a tratti tra Prato Ovest e Giglio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Firenze per traffico intenso ci sono code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Masaccio, restringimento di carreggiata tra via Nardi e via La Farina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
A Natale libri per te. A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Scurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16.30 Canval. Uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del Teatro dei Colori.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza dai che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21.30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci Contro Radio Club. Apertura porte ore 20.45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e streaming sui canali online di Rock Contest e Contro Radio.
Rock Contest, un'iniziativa di Contro Radio e Contro Radio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti. Centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Contro Radio.
Fondo schiena, ribalterà.
discografia dell'oscena, così che si impari a cantare.
Sono le 8.40, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Un buongiorno anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovata. Anticipiamo il podcast di domenica, di sabato e di domenica. Cosa è successo? Il nostro podcast settimanale. Questa volta torniamo ad occuparci di HIV e di AIDS dopo un primo di dicembre, giornata mondiale di lotta all'AIDS, da molti anni passato praticamente sotto silenzio, cercando di capire cosa sta accadendo, appunto con un focus sulla Toscana, e prendiamo atto che dopo la diminuzione del 2012-2020, quindi per ben 8 anni, in realtà dall'anno successivo al picco del Covid, dal 2021 al 2023, c'è stato un aumento progressivo.
Quello che mi preoccupa ulteriormente, Raffaele, è che da quello che tu hai anche raccolto, dal 2015 c'è un aumento della quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l'infezione, e in realtà quello a cui si punta in termini di prevenzione è proprio anche sul riconoscimento preventivo, perché riconoscendola in anticipo c'è tutto un progresso nella ricerca e nella cura anche dell'HIV.
Assolutamente, ci sono progressi straordinari da questo punto di vista, che permettono a noi occidentali, europei, di accedere a delle cure straordinarie, dove veramente possono accadere delle cose che poi raccontiamo, fino alla negativizzazione, comunque ad una curabilità e con un'aspettativa di vita lunga. Naturalmente non è così in Africa, in Asia, in altri paesi, dove invece l'accesso alle cure è molto complicato, però c'è ancora pregiudizio, c'è ancora stigma, c'è ancora discriminazioni, cioè i casi aumentano perché le persone non ne vogliono parlare, per cui anche il test diventa tardivo, e questo ci riporta veramente a 40 anni fa.
E allora per questo diventa ancora più importante affrontare con un focus fuori di data o di cadenza, diciamo, temporale della giornata, ma comunque prendendoci un momento di riflessione, anche di interviste e di approfondimento, un podcast del genere. Cosa è successo? HIV, aumentano i casi ma anche le speranze. Sentiamo come, nell'anticipazione che tu hai realizzato in vista appunto della messa in onda del fine settimana.
Ricordate? Era alla fine degli anni 80 ed inizio degli anni 90. L'AIDS era il nuovo incubo. Speculazioni scientifiche e tanta campagna di informazione. Se ne parlava in TV, sui giornali, se ne parlava in famiglia e per strada. L'AIDS veniva percepito per quello che era e che rimane ancora oggi, ovvero una minaccia per la salute pubblica. Da allora molte cose sono cambiate, soprattutto in merito alla curabilità dell'HIV, ma l'informazione sulla questione è praticamente sparita e non ci sono buone notizie.
Era 2 dicembre del 1991, eravamo a Cagliari al congresso nazionale sull'AIDS. Il giorno prima era uscita sul Mattino di Napoli un titolone: l'AIDS si trasmette con la saliva. E io e Fernando eravamo molto scoraggiati e anche un po' incazzati, perché evidentemente non riuscivamo a far passare il concetto che scientificamente non era così. Scherzando, dicendo: ma cosa possiamo fare? Cioè, l'unica roba potrebbe essere baciarsi, che è nata un po' per gioco. Poi ci siamo guardati e abbiamo detto: vabbè, facciamolo. Beh, quando moriremo ci ricorderanno per il bacio. E Fernando, da un punto di vista sociale, è stato il primo a capire che l'AIDS non era solo una malattia virale scientifica, ma che era una malattia soprattutto di impatto sociale. Oh, mamma and dad.
E cosa è successo? Io sono Raffaele Palumbo. Il podcast di Controradio vi racconta i fatti della settimana, e quest'oggi parliamo di HIV e AIDS nel 2024. Sabrina Bellini è la presidente della Lila Toscana, la Lega Italiana di Lotta all'AIDS. È una psicologa ed una psicoterapeuta. L'abbiamo incontrata per fare il punto della situazione.
Hello? Is anybody home?
Mi sento di dire che forse ci sono due livelli di cose. Uno, quello che conoscono le persone che sono nel settore, che conoscono le associazioni, che conoscono le persone che comunque si informano e cercano di saperne di più sull'argomento, e i medici, insomma, e le persone che sono coinvolte tutti i giorni nel lavoro nelle parti di malattie infettive. Se consideriamo il loro sapere, la loro conoscenza, questi tempi sono lontanissimi, perché la ricerca sull'HIV ha fatto dei passi da gigante. La situazione che vivono le persone con HIV oggi è assolutamente un'altra rispetto a quella di 40 anni fa, e quindi noi sappiamo che l'HIV è un virus curabile con delle terapie che oggi sono a bassissimo costo per quanto riguarda gli effetti collaterali sull'organismo, che basta una pasticca, un massimo due al giorno grazie alle nuove combinazioni terapeutiche, e che una persona con HIV può vivere una vita assolutamente normale dal punto di vista dell'aspettativa e della qualità delle persone senza HIV. E non solo, ma che se regolarmente prende la terapia, e quindi si fa seguire, la prende ogni giorno, non solo ha la possibilità di azzerare la carica virale nel sangue, ma anche di non trasmettere più il virus agli altri. E quindi questo ci proietta in uno scenario lontano, direi anni luce. Il problema è che la mancanza di la paura che c'è ancora rispetto all'HIV e alla possibilità di prenderlo è ferma invece a 40 anni fa. Le persone hanno ancora paura come in quegli anni, per cui la maggior parte non si informa o pensa che non sia qualcosa che può capitare anche a loro, quello di contrarre l'infezione da HIV, e quindi è ancora molto alto sia lo stigma che la discriminazione, e questo fa sì che ci sia anche uno scenario completamente diverso, che ancora ci mantiene invece un po' in quella dimensione, e che mette molto a rischio la possibilità delle persone che hanno l'HIV di dirlo con serenità e di poter fare la loro vita regolare anche a livello di relazioni, e mette molto a rischio chi non sa di avere l'HIV, perché avendone paura non va a fare il test e non lo può capire.
Paradise is exactly like where you are right now.
Guy on the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances, and he was going, and Fred says, I think he's in some kind of pain, I think it's a pain cry, and I said, pain cry, then language is a virus,
language, it's a virus.
Talking to a friend, and I was saying I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said,
hey, you talking to me?
Are you just practicing for one of those performances you're doing?
Huh? It's a virus.
Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida, because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn.
Le 8:50, proseguiamo raccontandovi di testimonianze. Il sogno di una cosa, la campagna per l'autofinanziamento della rivista fondata da Ernesto Balducci contro i tagli indiscriminati alla cultura. Appuntamento Quest'oggi, venerdì 6 dicembre, al Circolo Le Vie Nuove di Viale Gianotti dalle 17.30, quando ci sarà la presentazione del volume speciale di testimonianza L'attesa della povera gente nel villaggio planetario. Severino Saccardi è il direttore di testimonianze. Buongiorno Severino, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
L'attesa della povera gente nel villaggio planetario raccoglie una serie di citazioni che tra l'altro purtroppo diventano di straordinaria contemporaneità. Però prima una parola su questa rivista.
La presentazione del volume di testimonianza, a cui seguirà una pericena appunto che sarà di sostegno alla rivista e per il finanziamento della rivista, e il volume verrà presentato da chi parla, da Chiara Agnoletti, da Andrea Giuntini e dal segretario della CGIL di Firenze, Bernardo Marasco. Che cos'è L'attesa della povera gente nel villaggio planetario? L'attesa della povera gente era un libro di un tempo lontano, scritto nel 51 da Giorgio Lapira, in un tempo appunto completamente differente, ma il tema è di grande attualità, come i contributi del volume che verrà presentato illustrano. Contributi di antropologi, sociologi, sindacalisti, attivisti, persone che vivono il tema della povertà o che cercano di assistere. Noi sappiamo che nel mondo globale complessivamente la povertà è diminuita, ma le disuguaglianze da un certo punto di vista si sono ancora più esasperate e toccano le nostre società sviluppate, come sappiamo, impoverendo in parte il ceto medio e quella che era la classe operaia. Quindi di tutti questi aspetti, la questione abitativa, le dipendenze, la povertà culturale, si parla in questo volume e soprattutto si cerca di intravedere delle strade per la soluzione di questo problema enorme, che è un problema di carattere sociale, di carattere solidaristico per cercare di risolverlo, è una grande sfida per le democrazie che oggi sono sfidate dalle autocrazie, dai poteri autoritari, e che nella soluzione di questo grande problema sociale possono vincere o perdere la loro sfida. Ecco, questi sono i temi che tratteremo e a cui invitiamo gli amici, insomma, che sono interessati per discuterne con noi.
Sono temi molto interessanti. Severino, anche noi chiediamo ai nostri ascoltatori di sostenerci e chiediamo di farlo anche per testimonianze, anche contro i tagli indiscriminati alla cultura. Raccontiamo cosa significa per essere cittadini in un modo diverso, quello di sostenere delle iniziative editoriali come possono essere la nostra, la vostra, che poi si spalleggiano, no? Che cercano di stare insieme, di fornire un'offerta culturale di un certo tipo. Le persone che vi seguono stanno con voi, devono stare con voi anche abbonandosi.
Certo, certo, quello è il sostegno principale che noi sollecitiamo naturalmente. Tra l'altro è anche il tema delle giornate della Fiera di Roma, Più Libri Più Liberi, dove il coordinamento delle riviste italiane di cultura, di cui testimonianza fa parte, insomma, organizza una serie di eventi, tra cui un'altra presentazione romana del nostro volume. E noi siamo nel tempo della comunicazione globale, in cui sembra di sapere tutto, ma sembra non esserci più spazio per l'approfondimento, per il dibattito un po' più riflessivo, per il confronto delle idee. Ecco, le radio libere, le riviste, i centri culturali sembrano un residuo novecentesco, ma in realtà parlano di un grande tema del nostro tempo, che è il tema della comunicazione e dell'informazione fatta per comprendere e interpretare criticamente e possibilmente cambiare in meglio la realtà. Ecco, quindi questo è, come dire, non è il sostegno all'attività di nicchia, ma un qualcosa che segnala un problema di fondo del nostro tempo, a cui le riviste, insomma i centri culturali e le radio cercano di dare una loro risposta.
Sostenete testimonianze, l'appuntamento è quest'oggi alle 17.30, dopo ci sarà una pericena, la presentazione del volume speciale di testimonianze, L'attesa della povera gente nel villaggio planetario, la campagna di autofinanziamento della rivista fondata da Ernesto Balducci, questo al Circolo Vie Nuove di Viale Giannotti a Firenze, direttore è Severino Saccardi, che saluto e ringrazio. Grazie Severino.
Grazie mille, grazie, grazie. Buona giornata.
Mi sembra una risorsa infinita, eppure così non è, è già parte dei conflitti attuali, sarà probabilmente al centro dei conflitti futuri. Stiamo parlando dell'acqua, stiamo parlando del fatto che l'acqua che noi possiamo utilizzare per la nostra vita e per la nostra salute presente sul pianeta è una percentuale bassissima rispetto alla quantità di acqua in generale che esiste e che viene utilizzata in mille altri modi quando è utilizzabile. Mi riferisco all'industria naturalmente, ma non solo, per cui il tema dell'acqua centrale. Parliamo di Blue Communities verso la pace e la giustizia idrica. L'appuntamento è per martedì 10 all'auditorium dell'Innovation Center della Fondazione CR Firenze, la quarta edizione della piattaforma internazionale per la corretta per la corretta utilizzo della risorsa idrica. Per saluto e ringrazio subito il nostro ospite, che è Giancarlo Ceccanti, che è il presidente di Acquifer APS. Buongiorno Giancarlo, ben trovato.
Buongiorno a te.
Ricordiamo che cosa è Blue Communities, che cosa significa tutelare la salute e il benessere attraverso la protezione dell'acqua e che cosa significa promuovere reti territoriali di attori chiave intorno a questo tema.
Ma senti, vorrei fare un passo indietro, se me lo consenti, nel senso, dite un minimo chi siamo noi di Acquifera, che è una piccolissima organizzazione che però opera da 20 anni in questo campo, costituita tutta da geologi, nel particolare idrogeologi, che quindi si occupano del sottosuolo e di come l'acqua si muove nel sottosuolo, quindi degli acquiferi in particolare. Abbiamo avuto la possibilità l'anno scorso di partecipare a questo bando dell'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo e insieme a altre 10 organizzazioni a livello nazionale, proprio per promuovere la creazione di queste Blue Communities. Cosa sono? L'idea nasce dalla fantasia di questa attivista canadese, Maud Barlow, che 20 anni fa circa pensò a queste comunità che avrebbero dovuto nascere più o meno spontaneamente intorno al problema dell'acqua, quindi in tutte quelle comunità sparse a giro per il mondo, e qui è inutile cominciare a far numeri, ma insomma si può parlare di 700-800 milioni di persone, 1 miliardo di persone che non hanno libero accesso all'acqua, quindi pensiamo a problemi giganteschi rischi che riguardano il nostro pianeta e che però ci rendiamo conto proprio per a causa dei cambiamenti climatici, della crisi climatica che ormai è in atto, ampiamente in atto, ci rendiamo conto che stiamo arrivando, no, più o meno anche noi a quei livelli. Rendiamoci conto alla crisi di oggi, che oggi stanno vivendo tanti nostri concittadini in Sicilia, in Calabria, in Campania, per tanti motivi, no? Che riguardano anche gli acquedotti Colabrodo, però sostanzialmente riguardano proprio il non aver saputo e non saper gestire le risorse idriche in generale.
Il vostro contributo è importante perché la piattaforma internazionale per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, nata 6 anni fa proprio per essere una rete per mettere a disposizione delle amministrazioni e delle organizzazioni e della cooperazione internazionale proprio le vostre competenze e le vostre esperienze di idrogeologi.
Esattamente. Nel 2017 già ci furono dei segnali, noi ci siamo stati, ti ricorderai, dall'85 al 90 ci sono stati 5 anni molto siccitosi, ma nel 2017 e nel 2018 ci furono lo stesso un paio di anni che molto siccitosi, durante i quali si cominciava a parlare, no, del po' in secca, il lago di Bracciano che calava, no, vistosamente di livello, le fontanelle romane che avrebbero rischiato, no, di dare acqua, c'erano tutto incendi dappertutto, e quindi noi avemmo l'idea di appunto lanciare questa iniziativa proprio per sensibilizzare al problema e cercare di fare quadrato intorno a questa materia che rispetto alla quale noi geologi purtroppo poi alla fine, no, non riusciamo spesso a entrare nel dibattito, a far parte del dibattito, perché siamo un gruppo sparuto.
È anche un argomento tecnico, ma allo stesso tempo fondamentale e strategico. Dobbiamo salutarci perché sta per arrivare una nuova puntata di Gen Z, la voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Ci saranno
tutti invitati alla giornata di martedì.
Ovviamente. La giornata di martedì è all'Innovation Center, all'auditorium della Fondazione CR Firenze, proprio per parlare della Blue Communities verso la pace e la giustizia idrica, tra l'altro con un ruolo dei giovani molto importante, di cui parleremo anche con Bernard Dica e Leonardo Margarito, con Chiara Brilli tra pochissimo.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto. Allo Spazio Alfieri, il biopic sull'atleta somala diventata un simbolo nella lotta per i diritti delle donne. Samia Yousuf Omar, la velocista che ha sfidato i tabù per arrivare alle Olimpiadi di Pechino. Nel film Non dirmi che hai paura, tratto dall'omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella. Sabato 7 dicembre, ore 21:30. Ospiti Giuseppe Catozzella e la coregista Deka Mohamed Osman.
Ci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza dai che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21.30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci Contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e streaming sui canali online di Rock Contest e Contro Radio.
Rock Contest, un'iniziativa di Contro Radio e Contro Radio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio Radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
7:09, che sigla per Gen Z che torna anche questo venerdì 6 dicembre. Ben trovato Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Puntata di oggi dedicata ai giovani attivi e come non potevamo avere un giovane di riferimento in tutto questo, ben trovato nei nostri studi a Bernardica.
Buongiorno, buongiorno direttrice, anzi grazie e complimenti per questa trasmissione che avete fatto. Non è facile dedicare e destinare spazio ai giovani anche in una radio, quindi davvero complimenti.
E allora ce li prendiamo perché lo sforzo è importante ma l'intenzione altrettanto. Ideatore della manifestazione Next Generation Fest, portavoce del presidente della regione Gianni con delega alle politiche giovanili e nei fatti proprio un Gen Z, rientri in questa fascia, Berna?
Allora io rientro in questa fascia secondo Controradio da almeno una decina d'anni che ho l'onore di parlare a questi microfoni, quindi diciamo sì, giovane forse ancora, 26 anni, però ce ne sono tanti altri, quindi abbiamo uno bravissimo accanto a noi.
Leonardo, abbiamo voluto dedicare questa trasmissione ai giovani attivi perché ci interessa capire come intercettarli, ma soprattutto come e quando decidono loro di partecipare e per quanto tempo.
Esatto, esatto, e su questo secondo me non potevamo chiamare ospite migliore perché insomma attraverso quello che ha creato, quello che ha costruito sia con il Next Generation Fest ma anche con quella che io amo definire una piattaforma fisica e virtuale, quella dei Giovani Sì, credo che si stia cominciando ad andare in quella direzione lì, ovviamente con difficoltà perché non è facile intercettare i ragazzi, soprattutto metterli nella posizione di partecipare, che è la cosa anche più difficile, quindi secondo me su questo ci siamo.
Perché spesso si parla di loro ma non li sentiamo, cosa non facile, lo abbiamo testato anche quando vogliamo dargli la parola, ma questa è la strada e l'opportunità è stata fornita anche dalla Next Generation Fest. Ricordiamo le caratteristiche della manifestazione giunta quest'anno alla terza edizione che ha portato ad una presenza di oltre 18.000 giovani.
Sì, ci è sfuggita di mano, diciamo così, mancava uno spazio dove i giovani potessero sentirsi protagonisti e lo abbiamo fatto non perché la regione ha organizzato un evento, ma perché la regione insieme ai giovani, ragazzi delle scuole, si è domandata quale
evento mancava per la nostra generazione ed ecco che lo abbiamo creato. In 3 edizioni siamo arrivati a riempire il maggio musicale tenendo fuori la gente perché non c'entrava. Una delle tante frasi che mi sono rimaste sono di ragazzi che mi hanno detto grazie perché non mi sento solo nella voglia di cambiare le cose, di non rassegnarmi all'esistente, di provare a migliorare la mia vita e la vita delle persone che stanno intorno a me. Ed è un po' il senso di quel festival, no? Di dare la voce a giovani e non giovani che danno un messaggio di speranza, non di speranza di illusione nel cambiamento, ma di speranza che dipende da ognuno di noi, dal nostro impegno.
Sui contenuti torneremo, ma l'ingrediente degli ospiti, gli oltre 60 ospiti tra creator, artisti, sportivi, imprenditori, divulgatori, è questa la ricetta, cioè portare delle esperienze che si possano confrontare con loro?
Sicuramente sì, ed esperienze autentiche. I giovani hanno una specie di radar, cioè riescono a capire se chi parla sta dicendo il vero, sta dicendo qualcosa che crede, che sente, che vive su se stesso, o se dice delle frasi giusto per retorica. Hanno davvero una capacità unica, vedi proprio come la platea smette di ascoltarti se dai aria alla bocca o se invece dici qualcosa in cui credi. E quindi noi cerchiamo di invitare dei personaggi anche famosi ed è bello sapere che la Regione Toscana li invita gratuitamente, ovvero nessuno di loro percepisce rimborsi spese, emolumenti o chissà quale fee. Ed è questa la bellezza, no? Che anche personaggi famosi di calibro nazionale e internazionale riconoscono alla Regione Toscana a questo evento una unicità sul piano italiano.
Si spendono per questo obiettivo. Leonardo, tu hai seguito anche da fruitore queste manifestazioni.
Sì, io ho partecipato e devo dire che ho anche, se vogliamo, rubato un po' alcune cose anche nelle iniziative che organizzo io, che è un po' il tentativo, no? Legato più alla città di Firenze, di voler rimettere un po' in discussione questo aspetto che i ragazzi non vogliono partecipare, perché il punto, secondo me, sostanziale è che poi nel momento in cui ci sono queste manifestazioni, abbiamo visto la mobilitazione che c'è stata, nel senso, la cosa che spesso anche a me è stata detta, che io ora quando l'ha detto lui mi ci sono rivisto, è che a Firenze, parlo della città, non esistono manifestazioni, non esistono personaggi che intercettano l'interesse dei ragazzi, si parla un po' sempre al passato, e questo fatto comunque di riuscire a portare dei personaggi, che siano essi famosi o anche non famosi, perché comunque è importante anche valorizzare chi opera sul territorio, ecco, questo secondo me smuove di più e crea un'attenzione maggiore anche nei confronti dei ragazzi.
Un'altra domanda che ci facevamo è la durata dell'attenzione, perché oltre l'evento cosa rimane di questa partecipazione?
Questa è la sfida, cioè la sfida è proprio quella di non far morire l'impegno in un unico evento. Allora, rimane lato Regione Toscana, che questo è un riflettore che noi accendiamo sull'impegno dei giovani, ma anche che sfruttiamo per far conoscere le tante opportunità di lavoro, di formazione, di studio, di imprenditoria che la regione ha e che spesso non sono conosciute dai giovani. Perché? Perché vogliamo dare ad ogni ragazza e ragazzo della Toscana il mazzo di carte intero per poter giocare la partita della propria vita. Quante volte ho sentito dire: ah, se l'avessi saputo avrei fatto quell'ITS, avrei fatto quel percorso imprenditoriale, avrei aperto quella startup se avessi saputo che la regione poteva aiutarmi a realizzarla. Ecco, noi cosa lasciamo dopo questi eventi? La concretezza massima, che ha a che vedere con la vita delle ragazze e dei ragazzi, cioè con la loro possibilità di realizzarsi nel percorso personale, che sia andare all'università se la famiglia non ti può pagare gli studi, che sia aprire una startup se non hai nessuno che ti aiuta ad avere la garanzia per un mutuo in banca e quella garanzia te la dà la regione, che sia la possibilità di andare a lavorare con una formazione professionale anche se non hai terminato le scuole superiori, senza che una società faccia finta di nulla, che te non esisti perché non hai terminato gli studi e quindi sei una persona di cui non discutere. No, prendersi cura di tutte e di tutti e dare dignità ad ogni percorso.
Leonardo, tu accennavi anche a Giovani Sì, ne hai fatto uso in qualche modo, lo hai intercettato come strumento nel tuo percorso?
Allora, io ho usufruito della borsa di studio che la Regione Toscana mette a disposizione per gli studenti universitari e devo dire che quello è stato uno strumento, è tuttora uno strumento che funziona perché al di là del contributo economico che viene erogato però ci sono tantissime altre agevolazioni, cioè permetti ad esempio a tante famiglie di avere un costo ridotto, se non addirittura nullo, delle tasse, che sappiamo bene essere comunque un costo oneroso per tante famiglie, accedere ai servizi legati, per dire, alla mensa, che anche su quello si è discusso tanto. Noi abbiamo fatto anche una puntata l'anno scorso sugli aumenti dei costi, quindi io ho usufruito, poi faccio una battuta, diciamo, per tanti impegni un anno l'ho persa la borsa di studio.
Io ti capisco,
però tutto non si può
fare. Siete umani, giovani e umani, voglio
sì,
dire.
Sì, anche perché nel senso è bello raccontare i pregi ma anche i difetti, no? E a malincuore per mio babbo e mia mamma, ma purtroppo un anno l'ho persa la borsa di studio, però nel senso è uno strumento che al di là delle battute funziona, cioè
sono 15.000 ragazzi come l'Eo, sì. Che l'hanno ogni anno, cioè ogni anno sono in tanti. Toscana ci sono 15.000 ragazzi senza che senza la regione non andrebbero all'università.
E ti assicuro che quando poi arrivi a dicembre, a giugno, avere quei soldini, no, che la regione ti riconosce per il merito, perché comunque ti vengono riconosciuti per continuare il tuo percorso di studi, insomma, ti dà un po' di soddisfazione, almeno
e
a me
di
la
responsabilità.
Data. Esatto.
Dicevamo la solitudine, il non restare, non sentirsi soli e il non restare in silenzio, sono un po' i due binari.
Secondo
su
me
cui
è il tema, direttrice, questo per i giovani.
Ma come riuscite nella quotidianità dei 360 giorni, appunto, oltre l'evento, oltre anche un portale che ha tantissime attività ma che deve arrivare al ragazzo e alla ragazza?
Allora, intanto lavorando molto sui social, perché i giovani lì ci sono, e questo significa anche svecchiare l'immagine comunicativa della regione. Anche grazie a Controradio abbiamo fatto dei pacchetti comunicativi sui social dove parlavamo diversamente, anche rischiando un po', e questo è stato un po' il mio compito di ventenne al fianco del presidente Gianni, cioè di avere il coraggio di rischiare nel fare campagne comunicative che magari i dipendenti classici non avrebbero mai fatto.
Anche tu ti sei dovuto scontrare con lo status quo generazionale.
Se vuoi innovare devi sempre rischiare, non ho mai conosciuto storie di innovazioni tranquille dove tutti dicono sì bene, siamo tutti convinti, è così, è il ruolo di chi ricopre una responsabilità, ma al contempo quindi sui social bene, ma anche tra la gente, tra i ragazzi. Cioè io sono felice di dire che grazie all'impegno del presidente abbiamo portato la regione a bordo di un camper in 70 scuole della nostra regione, lo stesso camper che avevamo usato per vaccinare i ragazzi sulle spiagge durante la pandemia, ed è con quel format che noi andiamo nelle classi a raccontare le opportunità concrete, quindi non solo dire andiamo sui social a cercare i giovani, ma andiamo anche nelle piazze, nelle scuole, là dove i giovani ci sono, per portargli le opportunità. E al contempo come raccogliere e far sì che i giovani si impegnino. Io sono felicissimo quando Leonardo dice magari per alcuni versi è stata anche di ispirazione Next Generation Fest, e sono tanti ragazzi che mi dicono in piccolo voglio farlo anch'io, ed è quello che noi volevamo, ed è per questo che ogni anno promuoviamo un bando con il quale destiniamo 500.000 di euro con contributi di 5.000 euro ciascuno ad ogni associazione perché possano fare attività con i giovani, per i giovani, o associazioni di giovani che fanno iniziative sul proprio territorio. Uscirà tra l'altro a fine gennaio.
Chiedo ad entrambi una critica che vi è stata rivolta in queste occasioni che voi non solo cogliete ma create, no? Perché siete giovani attivi proprio nei vostri vari ambiti. Colgo anche un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore particolarmente attento e anche polemico, possiamo dire, Nico Rosso, che scrive: non ho capito ma da come ha parlato il primo ospite, Bernard, è sicuramente un assessore. Perché dice questo secondo te? Nico Rosso non è un Gen Z, lo conosco, un socio, un sostenitore della radio, un fortissimo ascoltatore, però percepisce un'istituzionalizzazione del tuo discorso? Come la interpreti?
Magari sì, sono felice però che al festival che organizzo ci siano stati 18.000 ragazze e ragazzi, quindi magari, come ho detto all'inizio, non sono giovanissimo, forse lei è più giovane di me, però che vi
stiamo
devo
parlando
dire?
Comunque di 24-26 anni, quindi.
No, io 22 me li tengo stretti.
Bravo, vedi,
22-26
poi li porta meglio, diciamo. Io ho la giacca in questo momento, lo dico a chi
tu devi frequentare anche quotidianamente gli uffici, i palazzi e destreggiarti con tutti quelli che sono gli iter burocratici, istituzionali e anche politici, insomma, quindi una bella scorza te la devi essere già fatta.
Sì, diciamo che da quando ero alle scuole superiori che rappresentavo i miei colleghi delle scuole, i miei studenti, che erano studenti come me, ed è da allora che bazzico i palazzi della regione, e abbiamo creato, mi ricordo quando eravamo alle scuole, la prima legge regionale che contrastava il bullismo, quindi I giovani devono esserci nei luoghi in cui si prendono le decisioni e quando ci sono devono portare cambiamento.
Leonardo, avete voglia di fare. Questa voglia di fare diventa in alcuni casi imputabile come ma questi cosa vogliono
allora,
fare?
Allora, io dico una cosa ora nel senso della quale poi, come si dice, no, mi assumo oneri e onori, nel senso che noi bisogna mettere di fronte a noi il problema, no? Secondo me c'è troppa difficoltà a comprendere che c'è uno spazio, esiste uno spazio, noi l'abbiamo, lo rivendichiamo con questa trasmissione. Il problema è capire se si comprende che come il tempo va avanti e cambiano le cose, cambiano anche le generazioni. Questo è un concetto che bisogna che si comprenda. Dopodiché quello che viene fatto per dire nel Next Generation Fest non è una, diciamo, valorizzazione esclusiva dei giovani in cui ci si dice siamo bravi e belli solo noi. No, il concetto è come io cerco di fare nel mio festival e nelle iniziative che organizzo. Io ho fatto una settimana di eventi culturali diffusi in città dove ci siamo confrontati con personaggi che rappresentano la storia di Firenze, Luciano Artusi. C'era una ragazza del nostro staff che ha dialogato con Luciano Artusi e c'era una platea di 150 persone di qualsiasi età. Questo vuol dire che bisogna dialogare con le persone che rappresentano la nostra cultura, la nostra storia, il nostro passato e anche il nostro presente. Però bisogna farlo anche con un'attenzione a capire che il tempo corre, i ragazzi giustamente vogliono rivendicare uno spazio. E io credo, e con questo chiudo, che bisogna dare la possibilità ai ragazzi di scommettere. Lui ha detto una cosa giusta, ha detto l'innovazione è un rischio. È chiaro, è un rischio calcolato. Anch'io quando ho tirato sul festival ho rischiato. Poi potevo, e mi sono preso, te lo sai benissimo, tante critiche, tanti insulti, però poi la risposta qual è stata? La serata finale, proprio a casa del presidente Gianni, avevamo più di 300 persone. La sala Pegaso, Bernard lo sa, non ne contiene 300 di persone. Anzi, mi avevano detto massimo 150. Quindi nel senso, la
infatti
bellezza...
Infatti noi vogliamo riflettere su questa capacità che poi dal locale al globale riesce a arrivare a una legittimazione, l'attenzione del ragazzo o della ragazza che spende un po' del proprio tempo per un qualcosa che vuol sentirsi raccontare. E il Next Generation Festival possiamo dire che si inserisce in questo percorso. Tu anche cosa hai imparato come organizzatore e anche come animatore, ideatore di questa manifestazione? Immagino che in questi 3 anni tu sia cresciuto con il festival.
Sì, breve ma intenso direi, cioè ci sono 60 ospiti che fanno interventi brevissimi ma intensi, cioè in quei pochi minuti trasmettere il messaggio senza tanti giri di parole. Questo consente di avere lo stesso livello di attenzione alle 10 del mattino e alle 10 della sera.
E cosa
la radio un po' in questo ci insegna,
sì,
no?
Infatti è un po' radiofonica. Mi risuonava questa capacità che la radio, la radio ha.
Potentissima, perché in pochi minuti a disposizione si deve essere capaci e si deve riuscire a comunicare un messaggio.
Infatti, e qui spendiamo un minuto per lo strumento radiofonico, è immortale, possiamo dire, anche in questa fase
100
storica.
100 anni ma portati bene, meglio di me.
riesce a intercettare anche con il successo che stanno avendo i podcast, come strumento, va detto.
Sì, successo, ma insomma non so quanto poi resisterà, la radio resiste da 100 anni e quindi insomma.
Ecco, su questo lo faccio io, così almeno faccio io pubblicità. Sì. Anche su questo, se non sbaglio, proprio Bernard ha organizzato un podcast, se non sbaglio il nome è Siamo Presente,
Siamo
vero?
Presente.
Ho studiato.
Che conduttore.
Che comunque secondo me anche per dire lì ci sono tante storie molto belle di ragazzi e ragazze, non necessariamente appunto personaggi in ambito nazionale o internazionale, ma storie di ragazzi e ragazze che si raccontano. Io ho avuto modo sui social di guardare qualche stralcio e devo dire la verità, queste sono tutte cose belle, perché poi lo strumento di social è uno strumento che intercetta il nostro pubblico, è un nuovo modo di comunicare, piaccia o meno, e quindi secondo me bisogna attenzionarlo tanto quanto altri strumenti che ci sono già.
Mi ricordo una frase, che una riflessione che faceva Tiziano Terzani sul non diventare scimmie elettroniche ma prendere il buono dallo sviluppo tecnologico, un buono direzionato verso un progresso all'insegna del mantenimento però di una nostra umanità, che è un po' quello che diciamo le giovani generazioni dovrebbero fare a fronte però di un'eredità che è stata lasciata fortemente portatrice di sfiducia, di non prospettive, arriva, cioè chiediamo tutto a loro, ma poi dobbiamo invece analizzare quello che non abbiamo fatto noi, e qui mi metto nelle generazioni passate.
Direttrice, io mi confermi come mai adoro ascoltare Controradio, perché alle 9:20 mi citi Tiziano Terzani, e quindi
ma non solo io, non solo io.
Vedi, con i social noi
Tiziano
mentre
Terzani qui nei nostri studi, insomma, è stato un elemento fondamentale. I soci anche del Controradio Club lo sanno, le tante iniziative, anche insomma, quando volle tornare a condividere il suo pensiero nella sua Firenze. Siamo in conclusione, vogliamo da voi, da tutte e due, un consiglio e una critica che avete ricevuto, entrambi che avete accettato in maniera propositiva. Parto da Bernard.
Bravo. Però bisognerebbe pensarci un attimo. Allora sì, la critica che ho avuto era quella di coinvolgere meglio il pubblico, che era troppo spettatore e poco protagonista, e sono felice perché questa terza edizione ci ha permesso di averli sul palco anche virtualmente, fisicamente, perché questa edizione è stata dedicata alla caduta del muro di Berlino a 35 anni da quel giorno, del 9 novembre dell'89, e abbiamo creato un muro con i nostri volti, perché convinti che oltre ai 70 muri fisici fatti di mattoni e cemento armato presenti oggi nel pianeta, ce ne sono tanti fatti dall'indifferenza nostra, di chi si gira dall'altra parte di fronte alle ingiustizie, ed è quel muro che abbiamo voluto abbattere, consapevoli che come 35 anni fa quel muro fu buttato giù dalla forza dei berlinesi che non rimasero a casa, oggi non possiamo far finta di nulla verso le violenze, verso le cose brutte che ci sono nel mondo, ma bisogna essere speranza, come diceva Sant'Agostino, speranza che ha due figli, sdegno per le cose che non vanno, ma anche coraggio di cambiare le cose che non vanno. E sul complimento lasciamo stare, dai. Andava bene.
Allora, sulla critica, in verità è una cosa che io mi venne detta praticamente quando ho cominciato, diciamo, a muovermi, cioè alla tenera età di 16 anni, e quando mi dissero le prime volte che, insomma, feci dei discorsi pubblici: Leonardo, non metterti i panni di una persona che non sei, cioè nel senso non diventare un personaggio, ma sei sempre te stesso, perché spesso, no, quando ci si mette in gioco in determinate cose, succede che uno, per ovviamente cercare di arrivare al pubblico, cercare di arrivare in determinati obiettivi, ci si mette a volte dei panni che spesso non riusciamo a onorare, o comunque che ci stanno stretti. E devo dire che quella frase lì, di cui io pianto, penso, per diverso tempo, perché non riuscivo a comprendere il significato, oggi mi è più chiaro. Il,
insomma,
complimento.
Non diventare un giovane vecchio, perché questo porterebbe...
No, ma tu lo sai, sono un Gen Z modello. Però sì. il complimento, in verità, ti dico la verità, al di là dei complimenti in generale, è un augurio che mi è stato fatto, ovvero quello di essere sempre un po' la persona che sanno che mi conosci bene, cioè molto sulle cose, molto vivace, e non perdere mai l'energia che io cerco di metterci sempre.
È un po' il sale di questa trasmissione con Leonardo Margarito. Noi abbiamo Bernard Dica, che adesso ringraziamo per la disponibilità. Immaginiamo ci sarà una quarta edizione del Next Generation Fest, che già stai programmando, immaginando nella tua testa.
Sì. E sfideremo la sorte, la faremo in un giorno rosso sul calendario. Quindi vedremo se andrà bene.
Ma ti è risuonato, qui vado su un versante politico, quando Renzi ha lanciato la sua Next alla Leopolda l'11 gennaio?
Mi ha fatto troppo ridere.
Cioè il vecchio giovane che lancia un qualcosa che ha a che fare solo come insomma assonanza.
Nella parola Next c'è la parola ex. Sì.
Ci ha provato, vedremo poi come andrà. Sono le 9:28 minuti. Zì tornerà tra 15 giorni sulle nostre frequenze. Grazie a Bernard Dica per essere stato con noi.
Grazie, direttrice, e grazie a Leonardo. In bocca al lupo per questa bellissima trasmissione.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Le 9:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli attacchi israeliani avvenuti stamattina su Gaza hanno ucciso decine di civili, lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa, in particolare un bombardamento nei pressi dell'ospedale Kamal Adwan nel nord della striscia ha provocato più di 30 vittime, molte persone sono ancora disperse, sono sotto le macerie. Questa mattina, dopo giorni di assedio, i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan, portando fuori dalla struttura medici feriti. Tanto poco fa un funzionario di Hamas ha confermato che le trattative per un cessate il fuoco sono riprese. Ieri il Qatar aveva annunciato di avere ripreso il ruolo di mediatore sospeso il mese scorso.
In Siria i ribelli jihadisti sono arrivati a soli 5 chilometri dalla città di Homs, la terza del paese, che si trova a nord di Damasco. Ieri avevano conquistato Hama. Nella notte l'esercito di Assad ha bombardato strade e ponti che collegano le due città per tentare di arrestare l'avanzata delle milizie jihadiste. Decine di migliaia di siriani stanno fuggendo in queste ore da Homs, lo dice l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che riferisce anche di almeno 800 morti dalla ripresa del conflitto.
In Francia, all'indomani del discorso di Macron, che ha respinto la richiesta di dimissione accusato di responsabilità i partiti che hanno votato la sfiducia al governo, inizia una lunga giornata di consultazioni tra il presidente e i partiti, non tutti i partiti. Macron vedrà infatti in mattinata le formazioni centriste, a mezzogiorno la destra moderata, nel pomeriggio i socialisti. Questo è il perimetro entro cui si muove Macron per la formazione del nuovo governo. L'idea non dispiace ai socialisti. Il segretario del Partito Socialista francese Olivier Faure ha detto di essere disposto a fare nascere un esecutivo a durata limitata in cambio di concessioni reciproche.
In Corea del Sud una grande manifestazione è stata convocata per domani nel centro di Seul in occasione del voto di impeachment contro il presidente. Yoon Suk-yeol è accusato di alto tradimento per avere, con una mossa improvvisa e inaspettata, dichiarato la legge marziale e mandato i soldati nel Parlamento. Ieri, a colloquio con i leader del suo partito, Yoon ha sorprendentemente dichiarato di non aver fatto nulla di male.
La produzione industriale tedesca è scesa a ottobre dell'1% rispetto al mese precedente e del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi sono i dati diffusi poco fa dal Ministero dell'Economia della Germania. La tendenza è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti, che si aspettavano una crescita dell'1% rispetto al mese passato e un calo ma del 3,3% anno su anno.
Dal 2026 il Comune di Sanremo dovrà bandire una gara per la cessione del marchio del Festival della Canzone Italiana. Lo ha deciso ieri il TAR della Liguria, che ha accolto il ricorso presentato da una società di organizzazione e produzione di eventi che lamentava di aver presentato manifestazione di interesse e di non aver ricevuto alcuna risposta. La sentenza non riguarda il format televisivo di cui resta titolare la RAI, per cui teoricamente chi si aggiudicasse nel 2026 il marchio Festival di Sanremo e non fosse la RAI dovrebbe inventarsi un format nuovo, mentre la RAI, se perdesse l'uso del marchio, potrebbe organizzare un evento simile all'attuale Festival ma chiamandolo diversamente.
9:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 10:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Invece dei calzini antiscivolo, regala un panettone fatto per bene di Emergency e dai un aiuto concreto alle vittime di guerra e povertà. Lo trovi nelle piazze d'Italia dal 5 all'8 dicembre. Scopri dove su emergency.it/panettone.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee L'Erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi L'Erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Popolare Network.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate, un incontro per rispondere a questa domanda, dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo, a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semi Rurali.
Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica.
Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Incisa Reggello e Arezzo. Sulla Fibili in direzione Firenze per traffico intenso ci sono code a tratti tra Lastra, Assigna e Firenze Scandicci. In direzione mare per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Impoli e San Miniato. Per lavori restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione mare. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Masaccio, restringimento di carreggiata tra via Nardi e via La Farina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.